When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Asima, questo della Galazzi, lanciato da Plesetsky. Ovviamente è una cosa informale, e l'ideale è circa 30 minuti a persona senza essere fiscali, incluse le domande. Però, visto che è una cosa informale, ovviamente se avete domande e volete interrompere in qualunque momento, direi che è anche più interattivo, insomma, non c'è nessun problema. Vai, grazie.
Buongiorno, mi chiamo Marino Piscono, lavoro nell'Agenzia Spaziale Italiana nell'unità volo umano e microgravità e principalmente mi occupo della partecipazione italiana alla stazione spaziale. Prima cosa volevo ringraziare di avermi invitato a fare questa presentazione e in seconda cosa, vi chiedo scusa perché poi alle 11 meno circa me ne dovrò andare perché ho un giovane cliente là in seconda fila che deve essere accompagnato nelle cose del sabato. Allora, stato attuale è ovviamente stazione spaziale, quindi partiamo dalla stazione spaziale. È un programma, come dire, caratterizzato da grossi numeri. Cioè, a destra in alto vedete una stima fatta dall'ESA qualche anno fa di quanto è costato a tutti gli stati partecipanti in 30 anni, circa 100 miliardi di euro. Quindi più di una manovra finanziaria da fine sangue, diciamo così. Non è poco. L'Italia ha contribuito con alcune centinaia di milioni di euro, sia sottoscrivendo programmi ESA, sia con una partecipazione nazionale, di cui poi dirò qualcosa in più tra qualche slide. La stazione spaziale è una cooperazione fra 5 partner, international partner, che sono la NASA, Roscosmos, cioè l'Agenzia Spaziale Russa, quella giapponese, quella dell'ESA, quindi quella europea, e l'Agenzia Spaziale Canadese. In ESA le nazioni che hanno sottoscritto la partecipazione, quando è stato fatto l'intergovernmental agreement a fine anni 90, sono state 11, per cui in tutto le nazioni che cooperano sono 15. È stata assemblata in orbita, ovviamente sarebbe stato impossibile lanciarla tutta in una volta sola, ci sono voluti una quarantina di lanci per l'assemblaggio e quasi 160 cosiddette passeggiate spaziali, attività extraveicolari. Quello che mi piace sempre sottolineare è che 40 lanci vuol dire 40 configurazioni intermedie, quindi è come se fossero state progettate 40 stazioni spaziali, dalla prima che era piccola piccola fino all'ultima che è questa qui, ognuna capace di stare in orbita, fare quello che doveva fare, sopravvivere e avere tutte le sue funzionalità. Questo è un esploso dei, degli elementi che compongono la stazione spaziale. I principali sono ovviamente i, pannelli, i grossi pannelli solari che vedete, i radiatori, che sono un vantaggio perché avere i radiatori unici per tutti i moduli libera superfici esterne sui moduli, cosa che per esempio non sarà nella futura stazione spaziale cinese, quindi là bisognerà organizzarsi in altro modo. Alcuni dei moduli vedete attorno dei cerchietti perché sono moduli che sono stati costruiti in Italia o su commesse ASI o NASA o ESA, perché l'Italia, in particolare Alenia Spazio di Torino, ha contribuito per circa il 50% del volume pressurizzato del segmento americano. La stazione spaziale in realtà è divisa in due segmenti, il segmento americano e il segmento russo, perché storicamente nasce dall'unione di due progetti. All'inizio, diciamo, inizio anni 90, credo, l'idea che avevano gli americani di farsi una loro stazione spaziale, si chiamava Freedom, ed era in competizione con la Mir. Poi, grazie alla fine della Guerra Fredda, si è deciso di allargarla, però forse perché ognuno ha i suoi... forse perché non avevano ancora una fiducia reciproca al 100%, oppure perché avevano standard diversi. Fatto sta che hanno costruito questi due segmenti. Per esempio, quello russo è più piccolino. Cioè, anche le tute spaziali per la passeggiata extraveicolare sono differenti, ci sono delle differenze. Nella parte americana, che è quella quindi condivisa tipo condominio da americani, canadesi, giapponesi e europei, circa metà del volume è stato fatto in Italia. Allora, qua beh, a destra vedete Luca Parmitano, una delle cose che gli astronauti amano fare nel tempo libero è andare nella cupola, ancora una volta costruita in Italia, per osservare la Terra e fare foto, fare filmati che poi vengono subito, diciamo, rilanciati in rete. Allora, ci sono alcune aree principali, diciamo così, di ricerca. Una è la fisiologia umana dal punto di vista della futura esplorazione umana, cioè studiare sempre meglio il comportamento dell'essere umano in condizioni di microgravità e in condizioni diciamo di spazio, quindi esposizione alle radiazioni al di fuori dell'atmosfera terrestre, in vista poi di quello che sarà il futuro, cioè il ritorno sulla Luna e auspicabilmente un viaggio su Marte. Poi si fanno esperimenti in varie discipline che possono essere fisica fondamentale, chimica, biologia, scienza dei materiali, combustione e quant'altro, che si giovano dell'ambiente microgravitazionale, cioè del fatto che il bilanciamento fra forza gravitazionale e forza centrifuga dovuta alla velocità della stazione fa sì che c'è questa condizione di apparente assenza di gravità, che in realtà non è un'assenza perché è una riduzione, e questo rende osservabili forze molto piccole che a terra vengono, diciamo così, mascherate dalla forza di gravità, e per questo è possibile fare esperimenti che a terra non si possono fare, come, che ne so, far crescere cristalli puri perché non c'è la sedimentazione, perché le cose non scendono verso il basso, o fa avere fiamme cilindriche in cui si riescono a studiare meglio la parte diffusiva delle equazioni perché non c'è la convezione, e cose del genere. La stazione spaziale viene usata anche per attività, diciamo, didattiche, di coinvolgimento del grande pubblico, delle scuole, e poi si fanno anche sviluppi tecnologici, anche quelli spesso in vista di future missioni. Ora, qua avete un'idea di quanto sia un grosso esempio di cooperazione internazionale, perché poi gli Stati Uniti a volte con accordi ad hoc hanno fatto volare astronauti anche di altre nazioni, anche di nazioni non partecipanti alla stazione spaziale, e lì vedete quanti astronauti fino adesso sono stati sulla stazione. La stazione è abitata in permanenza dal 2000, anche questo è un record perché le altre stazioni spaziali del passato, quelle più piccoline, quelle degli anni 70, Skylab, Salyut, la Mir e quant'altro, la Mir non lo so, però le altre non erano abitate a tratti, non erano sempre abitate, si chiamavano maintained. L'Italia ha avuto 5 astronauti che sono stati sulla stazione. Qui vedete i 7 astronauti italiani che hanno volato fino adesso, i primi 2, Malerba e Kelly, solo sullo shuttle. Guidoni è stato il primo a entrare nella stazione spaziale nel 2001, e poi abbiamo avuto una missione di breve durata di Vittori, e una di lunga durata di Paolo Nespoli, la missione Vita, quella che c'è stata, diciamo, appena un anno e mezzo fa. Luca Parmitano ha volato nel 2013, volerà di nuovo nel secondo semestre di quest'anno, e Samantha Cristoforetti. Ho creato un disturbo, ok.
No, non sai che hanno messo un disturbo.
Sì, ti vedo quando il cavo tocca la gamba, poi...
Il cavo audio però che tocca la gamba.
E lo so, questi sono i misteri della fisica, della tecnologia.
Un connettore.
Sì, c'è un nodo nel filo.
Però no, ma questo è l'audio.
Allora, nel frattempio provo ad andare alla slide successiva, in cui si parla di questo fatto un po' particolare, che l'Italia, a differenza per esempio della Francia e della Germania, che sono gli altri due grandi sottoscrittori europei della stazione spaziale, della partecipazione alla stazione spaziale, ha anche un suo accesso nazionale, derivante da un accordo bilaterale firmato tra Italia e Stati Uniti nel 1997, chiamato MOU, in gergo, che sta per Memorandum of Understanding. Questo accordo prevedeva che l'Italia avrebbe fornito 3 moduli logistici per il rifornimento della stazione, e questi moduli, tanto per cambiare, sono stati fatti da Enea Spazio Torino. Dovevano volare tipo 50 volte, però poi ci fu il disastro del Columbia nel 2003, per cui è stato ridotto il programma. Hanno fatto 12 voli, Leonardo ne ha fatti 7, Raffaello ne ha fatti 5, Michelangelo è un errore perché sono Leonardo, Raffaello e Donatello. Questa è una slide citata da un collega che ha sbagliato. Ha preso gli artisti sbagliati del Rinascimento. Comunque era Leonardo, Raffaello e Donatello. Quando poi gli Stati Uniti, al secondo disastro shuttle, hanno deciso che era ora di mandare in pensione lo shuttle per evitare altre morti, i moduli non potevano più essere utilizzati per andare avanti e indietro, per cui è stato deciso di lasciarne uno attaccato alla stazione in modo permanente, che dovesse fungere, diciamo così, da ripostiglio. E questo è Leonardo, quello che ha volato 7 volte, quindi sono state fatte delle attività a terra, diciamo, di, si dice refurbishment, cioè di manutenzione straordinaria, perché bisognava rinforzare la protezione meteoritica, perché ovviamente un conto è farli fare 15 giorni ogni tanto, un conto è lasciarlo per molti anni, rimuovere dall'interno degli apparati non più utili, cambiare un po' la configurazione, cioè trasformare un ripostiglio. Questo è stato fatto, e questa cosa fa sì che, pur non essendoci più i moduli MPLM che viaggiano, e pur non essendoci più quindi l'attività di sustaining engineering a questi moduli, l'Italia ancora sta nel giro, quindi partecipa per esempio a bordo della stazione spaziale e continua ad avere in cambio cosa? Le risorse, perché in realtà in cambio della fornitura di questi 3 moduli l'Italia ha avuto una percentuale di risorse americane della stazione, dove risorse vuol dire tempo astronauta per eseguire esperimenti, volume a bordo per alloggiare esperimenti, massa sui veicoli di lancio per lanciarli e opportunità di volo per astronauti. In particolare, in questo decennio, cioè fino al 2020, le opportunità erano 6, 3 voli brevi, 3 voli lunghi. I 3 lunghi sono quelli fatti appunto da Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e Paolo Nespoli. Quello che farà Luca quest'anno non è un volo ASI, è un volo ESA, però poi l'ASI ha fatto un accordo con l'ESA perché adesso ultimamente nelle ultime missioni di astronauti francesi, tedeschi, la Francia e la Germania hanno fatto cose analoghe, per cui ci saranno 3 esperimenti italiani, tra cui Acoustic Diagnostic, che voleranno grazie a risorse ESA, non grazie a risorse ASI. Allora, qua si vede le classiche torte, ogni international partner quanti esperimenti ha fatto fino all'incremento 58, che sarebbe l'anno scorso, e in particolare l'ASI ne ha fatte 67, sono divisi per disciplina, si vede che una buona fetta è in biologia e biotecnologia e un'altra buona fetta è in human research, questo perché l'ASI, per una serie di cose fatte nello scorso decennio, ha costruito, ha messo su come se fosse, si è creata una comunità scientifica di esperti in medicina spaziale, biologia, biotecnologia, capaci di lanciare esperimenti sulla stazione. E queste sono le pubblicazioni uscite fino adesso. Noi abbiamo un database, credo accessibile in internet a tutti, non lo so, in cui si vengono appunto conservate tutte le pubblicazioni relative a esperimenti della stazione spaziale finanziate dall'ASI. Ora, in teoria noi potremmo, abbiamo appunto queste risorse che vengono, una volta all'anno c'è un bilaterale ASI-NASA in cui si fa appunto della situazione, perché ovviamente capita l'anno in cui siamo in sottoutilizzo delle risorse oppure in sovrautilizzo, e noi potremmo in teoria lanciare esperimenti nel tempo quando vogliamo. In pratica ci sforziamo di avere esperimenti italiani in concomitanza con missioni di astronauti italiani. Questo perché c'è un, diciamo, reciproco ritorno d'immagine. Cioè, gli scienziati, come quando, solo quando c'è l'astronauta in orbita, i media e il grande pubblico si accorgono che esiste lo spazio. Allora, in questo modo anche lo scienziato che lancia l'esperimento può avere un po' di visibilità, perché magari partecipa all'evento con l'astronauta e quant'altro. Al tempo stesso, l'astronauta può anche nei suoi eventi raccontare che sta facendo scienza italiana. Quindi c'è un vantaggio, diciamo, per entrambi. Ora, c'ho una slide dedicata alla missione Vita, perché è l'ultima fatta a fine 2017, in cui gli esperimenti italiani eseguiti da Paolo Nespoli sono stati 11. Io come ASI ero responsabile di 5 di questi, qui faccio delle piccole slide dedicate, che erano in situ, Perseo, Aramis, e 2 reflight, cioè riesecuzioni, esperimenti, Arte e AS Espresso. Arte è un 4 heat pipe che avevano la caratteristica di usare un liquido non tossico e avevano delle scanalature interne, e quindi l'idea era di sperimentare, cioè vedere che performance avevano queste heat pipe a bordo della stazione e confrontarle con delle simulazioni a terra. Mentre AS Espresso, che ha avuto un pochino di risonanza mediatica, è una macchinetta del caffè sviluppata in una cosiddetta PPP, cioè partenariato pubblico-privato, per cui l'ASI non ha pagato lo sviluppo è stato pagato da uno sponsor esterno che è la Lavazza, il quale in cambio ne ha approfittato per farsi pubblicità. Questo è stato un periodo in cui si vedevano sti manifesti del fatto che hanno fatto, che la Lavazza era stato come di fatto l'espresso sulla stazione, e agli astronauti era piaciuto, per cui anche Paolo Nespoli l'ha utilizzata altre volte, poi adesso è stata fatta tornare. Multitrop, quello non l'ho seguito io, è un esperimento didattico, perché l'ASI aveva lanciato un bando aperto alle scuole superiori, ogni scuola poteva presentare, che se voleva partecipare, un esperimento ideato dagli studenti con un tutor universitario, un professore universitario, e aveva vinto una professoressa della facoltà di agraria di Napoli, e l'esperimento riguardava la crescita delle radici, e per capire se si chiama TROP è un sta per tropismo, perché le radici quando crescono sono influenzate dalla gravità, sono influenzate dall'illuminazione, sono influenzate dall'acqua. Allora si voleva capire quale microgravità, dove la gravità non c'è, quale avrebbe avuto maggiore influenza. Poi c'era l'ASI Biomission, erano 4 esperimenti diversi che volavano a bordo di un container, quindi classici esperimenti di biologia, sono fatti con fialette, si fanno delle cose, e quelli in genere vanno e vengono con lo stesso veicolo, quindi vengono lanciati dallo SpaceX e magari poi dopo un mese lo SpaceX rientra e li porta giù, congelati per essere analizzati. Orthostatic tolerance era una cosa di ginnastica, cioè fare degli esercizi particolari per ridurre questo problema che hanno a volte gli astronauti al rientro, che si chiama appunto intolleranza ortostatica, e che Paolo Nespoli afferma, essendo già stato sulla stazione nel 2007, che dopo questa missione è stato meglio. Se è stato per via di questo esperimento, se perché adesso fanno più esercizio fisico a bordo, questo non è dato sapere. Qua ci vede Paolo Nespoli che sta montando la scatoletta della ASI Biomission, e si vede una delle cose tipiche degli astronauti sulla stazione spaziale, cioè il fatto che la faccia gli si gonfia un po' e le gambe gli si assottigliano un po', perché noi, essendoci evoluti sulla Terra dove c'è la gravità, abbiamo questa spinta che fa ritornare su la circolazione sanguigna. la spinta continua a esserci anche in microgravità dove non ce ne sarebbe bisogno, e quindi c'è uno sbilanciamento tra dei liquidi, tra il sopra e il sotto, per cui ce ne sono di più nella parte superiore del corpo e la faccia si gonfia come se uno fosse un ubriacone, diciamo, e le gambe diventano un pochino più sottili. Qui abbiamo in situ, che è un dispositivo ideato da un professore di Bologna e poi spazializzato da una società di Torino che si chiama Altec, dedicato all'analisi appunto in situ di campioni biologici. Ora, questo esperimento particolare è stato fatto con la saliva per 5 sessioni e l'analisi era basata sulla chemiluminescenza, per cui l'astronauta doveva mettere una spugnetta in bocca, raccogliere la saliva, metterla in una, tramite una siringa, metterla dentro una cartuccia, quella che si chiama Nelly cartridge, poi si mischiava con un reagente e poi in base alla chemiluminescenza, in base diciamo al colore di quello che veniva fuori, poteva tirar fuori un'analisi della presenza di un analita dentro il campione biologico. Quello, l'analita esaminata è stato il cortisolo, però l'idea era di testare il principio, perché ovviamente un dispositivo del genere potrebbe essere utilizzato per vari tipi di campioni biologici e magari essere un pochino miniaturizzato. L'idea è sia di avere una cosa utile per missioni in cui gli astronauti vanno più lontani dalla Terra, perché fino adesso l'analisi dello stato di salute degli astronauti viene fatta sì, raccogliendo campioni, poi vengono portati a Terra, vengono analizzati, quindi si fa ex post, mentre quelli in situ la puoi fare, diciamo così, in diretta. Poi ovviamente quello che si riesce a analizzare con la saliva è meno impattante che fare continuamente analisi del sangue. E una cosa del genere può essere utile anche in scenari particolari a terra, in cui uno magari, che ne so, fa l'esploratore, sta in guerra, non lo so, ha bisogno di verificare le sue condizioni di salute, però non può andare in un laboratorio. E qua si vede lui che stava appunto prendendo una cartuccia, e sul computer c'era diciamo così, le istruzioni che doveva seguire. Questo è un altro esperimento, si chiama Perseo, in cui era coinvolto anche Livio, quindi se dico cose sbagliate lui mi correggerà. È successo di nuovo, una giacca che doveva essere riempita d'acqua, perché l'acqua, come molti partecipanti a questo seminario sapranno, protegge dalle radiazioni. L'idea è che quando si faranno missioni sulla Luna o su Marte, quindi si uscirà dalla magnetosfera terrestre, le astronavi avranno sicuramente uno shelter, una zona, diciamo così, protetta, schermata, dove rifugiarsi in caso di tempeste solari o eventi drammatici. Se però questi eventi dovessero durare molte ore e l'astronauta dovesse andare a fare un'operazione che deve a forza fare, allora lui potrebbe uscire, mettersi la giacchetta riempita d'acqua e le sacche, cioè le borse cucite dentro, piene d'acqua, sono in corrispondenza di degli organi vitali che sono più sensibili come effetto negativo alle radiazioni. E l'idea di usare l'acqua, oltre perché appunto schema delle radiazioni, perché a bordo ci sta, quindi è stato testato. Quello che è stato testato nell'esperimento è la procedura di riempimento, la vestibilità, cioè quanto lui era impacciato ad avere questa cosa un po' grossa tipo vino Michelin, e poi se l'acqua diciamo così esposta alle radiazioni dopo conserva le sue caratteristiche, quindi può essere rimessa in circolo per essere, perché lui ha usato l'acqua del potable water dispenser, quindi quella con cui gli astronauti bevono. Quindi l'idea è che poi l'acqua possa essere rimessa in circolo, quindi non si spreca niente, sarebbe un utilizzo sostenibile di una risorsa a bordo. Pare che sia andato bene questo esperimento. L'ultimo è Aramis, un esperimento sulla realtà aumentata, quindi sono state fatte due sessioni, una di stoccaggio e una di manutenzione, in cui l'astronauta doveva simulare una operazioni che fa normalmente, una di stoccaggio e una di manutenzione, però non leggendo le istruzioni su un foglio, ma utilizzando questo software di realtà aumentata, per cui puntando dei marcatori gli uscivano le istruzioni sopra il video. E questa lui, diciamo, ha fornito dei feedback, ha detto sì, va bene, però questa cosa la potreste fare meglio, quindi diciamo è stato utile.
Scusa, ma forse c'ha ragione.
Nel senso che
va, sì, 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 che tocca adesso, magari coerente non funziona più, però
sì. Ok, qua si vede il logo della missione Beyond, e qui l'ASI avrà 6 esperimenti, 3 appunto come dicevo prima su risorse ESA grazie a questo accordo ad hoc bilaterale ASI-ESA, 3 sulle classiche risorse del Memorandum of Understanding ASI-NASA. Di queste non vi dico niente perché ci saranno delle presentazioni dedicate, perché 3 su 6 sono fatte dai diciamo, ricercatori dell'Università di Tor Vergata, cioè Acoustic Diagnostic lì dall'Emineuso, e le altre in breve Nutris è un protocollo diciamo di nutrizione particolare per cercare di migliorare le condizioni di perdita di massa muscolare ossea, una cosa del genere. Amyloid aggregation è un esperimento sull'eventuale effetto che la microgravità può avere su queste proteine che stanno nel cervello e che sono legate a, per esempio, al morbo di Alzheimer. E una cosa che volevo dire prima, non ho detto. Tra i tanti modi in cui si possono classificare gli esperimenti che si fanno sulla stazione spaziale, un modo semplice è esperimenti finalizzati agli astronauti, quindi al benessere degli astronauti e alle future missioni spaziali, esperimenti che hanno ricadute a terra. Ecco, qui molti di questi sono effettivamente finalizzati proprio all'astronauta, perché con amyloid aggregation si vuole capire se gli astronauti hanno rischi maggiori, perché magari appunto la microgravità modifica il modo di aggregazione di queste proteine. Con l'ITAL si vuole studiare l'ambiente radiativo, con Nutris l'ho detto prima, con Acoustic Diagnostic i disturbi che il rumore continuo della stazione e la microgravità possono dare all'apparato acustico, eccetera. XenoGRIS è un esperimento di nuovo didattico, là si è fatto un secondo bando aperto alle scuole. Ok, siccome della stazione spaziale ho parlato fin troppo, e i minuti che mancano sono pochi, ho preparato anche qualche slide per parlare di altro. Questa è viene chiamata Iconic Picture, una figura iconica, della nuova edizione della GER, Global Exploration Roadmap, che è il prodotto di un gruppo di coordinamento fra agenzie spaziali, si chiama ASCG, dove io sono uno dei delegati dell'ASI, in cui le agenzie spaziali cercano di scambiarsi informazioni e costruire delle roadmap comuni, perché quando è nata l'ASCG più di 10 anni fa, l'idea era che la futura esplorazione umana oltre l'orbita bassa, quindi Luna, Marte, per un periodo si parlava anche di asteroide, dovesse essere assolutamente in cooperazione internazionale come la ISS, anzi in una cooperazione internazionale allargata che magari includesse la Cina, che nella ISS non ha fatto parte perché all'epoca ancora era indietro nelle attività spaziali. Ora, io continuo a sperare che questa cosa succeda, anche se, diciamo, gli ultimi mesi danno un certo scetticismo, perché Trump sta, diciamo, oltre a rivoluzionare la politica degli Stati Uniti in generale, sta rivoluzionando anche un pochino la politica della NASA, per cui non lo so cosa succede. Cioè, è difficile adesso prevedere se ci sarà questa cooperazione allargata o se ci sarà una nuova corsa in cui i competitor, invece di essere Stati Uniti e Unione Sovietica, sono Stati Uniti e Cina. Comunque, e qua si vede quello che c'è in mezzo fino all'obiettivo finale, non finale in assoluto della storia dell'umanità, però finale nei prossimi decenni, che sarebbe avere l'uomo su Marte. E in mezzo quindi c'è il Deep Space Gateway, che è un progetto americano che hanno sempre detto voler aprire alla collaborazione internazionale, di una piccola stazione spaziale in orbita attorno alla Luna, in qualche tipo di orbita ancora da definire. Prima si parlava di missioni sulla superficie lunare solo robotiche, adesso invece la NASA, Trump vuole che l'astronauta americano rimetta il piede, gli stivali, Boots on the Moon nel 2024, che è veramente challenging come obiettivo, fra 5 anni, quindi. E obiettivo che già avevano invece i russi e i cinesi di mandare loro astronauti sulla superficie lunare. E poi si vedono i nomi di missioni robotiche attorno a Marte o su Marte, fino poi ad avere il goal finale, che è appunto astronauti sulla superficie marziana. Allora, l'Italia come è coinvolta? Per esempio, nel Gateway l'Italia è coinvolta per ora tramite l'ESA, perché l'ESA dovrebbe fare, se si firma l'accordo, perché poi queste cose un conto sono quando se ne parla, un conto quando poi si fanno gli accordi. L'International Partner Habitat, un modulo di questo Deep Space Gateway, e lo studio di fase A lo sta facendo tanto per cambiare la vena Spazio Torino, che grazie a quell'heritage che si è costruita negli anni ha esperienza, diciamo, in moduli pressurizzati abitabili. E questo l'ho messa perché è una cosa che ha avuto quindi un certo risonanza, il fatto che grazie a un radar italiano, Marsis, che ha volato nello scorso decennio sulla sonda europea Mars Express, analizzando meglio tutti i dati raccolti in parecchi anni, è emessa, diciamo, l'evidenza che sì, c'è acqua allo stato liquido sotto la superficie marziana. Era una cosa che dai tempi del Viking si sospettava, però non si sapeva se veramente ci fosse oppure no. Pare che ci sia davvero, e non si sa se è acqua intrappolata o se è proprio una specie di lago. Dovrebbe essere acqua salata perché il punto di fusione è più basso, e comunque, diciamo, rappresenta un in questo cosa di cui stiamo parlando oggi, cioè esplorazione spaziale, un contributo italiano di un certo livello. Questo Argomoon è un CubeSat che sta sviluppando un'altra azienda di Torino piccolina, sarà uno dei 13 CubeSat ospitati graziosamente a bordo della prima missione, il maiden flight del lanciatore SLS che stanno sviluppando gli americani, una specie di nuovo Saturno 5, per lanciare appunto la capsula Orion con dentro gli astronauti che andranno su Deep Space Gateway. Siccome il primo lancio di un lanciatore è sempre una cosa pericolosa, non ci si mette a bordo scienze importanti, non ci si mettono carichi utili che costano, ma si offre l'opportunità a cose più economiche. Quindi il CubeSat tipicamente è una cosa che si fa con pochi soldi, e l'Europa aveva una possibilità di un CubeSat europeo, è stato scelto quello proposto dall'Italia, appunto questo Argomoon, il quale Argomoon verrà sganciato dall'SLS e farà una serie di foto al razzo per poter testimoniare le operazioni, si chiamano LEOP, e le operation dopo il lancio, di distacco dei vari carichi dal lanciatore, e poi a quel punto resterà da qualche parte attorno alla Luna e farà un po' di foto. È più una cosa tecnologica che scientifica, e comunque sia sarà il primo satellitino, primo oggetto tutto italiano che arriva sulla Luna, perché in effetti fino adesso l'Italia sulla Luna non ha mai mandato nulla, quindi comunque sarà un piccolo regalo. Se funziona, aspettate di sentirlo al telegiornale, qualche servizio su Argomoon. E l'Italia sta partecipando in ambito ESA alla missione congiunta ESA-Los Cosmos Luna 27, perché dovrebbe essere, se non mi ricordo male, che atterra sulla Luna nel 2027, con due contributi, Pilot e Prospect. Pilot è un sistema di navigazione precisa, basato su un software più potente, che dovrebbe consentire in modo automatico al lander robotico di atterrare in un posto giusto, evitando di atterrare storto, o evitando quello che è successo per esempio su Rosetta, diciamo, per intenderci. E Prospect invece è è l'evoluzione del trapano che c'è su ExoMars, perché oltre a fare canotaggio si farà anche un'analisi, diciamo, in situ, quindi avrà dentro quella cosa là che vedete, quella foto, ci sarà una specie di, non viene il nome, di, non voglio dire forno, però insomma una camera capace di analizzare il contenuto delle rocce che vengono estratte in diretta. E l'obiettivo è, come ExoMars, quello di verificare la presenza di eventuali molecole vitali, diciamo così, molecole biologiche. In ExoMars l'Italia ha un ruolo leader nel programma ESA, e attualmente c'è in orbita il TGO, Trace Gas Orbiter, che ha degli strumenti italiani e che sta prendendo dati. Io in ESA ci vado, e loro, diciamo, quando fanno le presentazioni sono sempre soddisfatti delle performance di TGO. Schiaparelli doveva atterrare, poi c'è stato il problema e si è sfasciato, però è precipitato più che atterrare. Però, diciamo, nella fase di ingresso nell'atmosfera marziana gli strumenti hanno funzionato, e l'Italia è coinvolta anche in ExoMars 2020, che dovrebbe, se tutto va bene, essere lanciato l'anno prossimo, con strumenti a bordo del rover e con il Rover Operation Control Center, che è stato sviluppato a, a Torino e che diventa, diciamo, un ulteriore asset a disposizione del, dell'Italia e che potrà auspicabilmente essere utilizzato anche per future missioni con altri, con altri rover. E questo era una slide di, come dire, di ottimismo, cioè l'ESA sta lavorando assieme a partecipare a una missione NASA che si chiama Massive Sample Return, in cui bisognerebbe non solo prendere un campione su Marte ma anche poi riportarlo indietro, quindi una missione abbastanza complessa. E qui si vedono una serie di, ogni foto vuole rappresentare un asset italiano che potrebbe in teoria entrare nel, nel gioco, però è futuro, cioè ancora non si è deciso niente. È solo per dire che l'Italia vorrebbe avere un ruolo, diciamo, di un certo rilievo anche in questa missione Mars Sample Return, soprattutto per il fatto di aver avuto un ruolo in ExoMars, perché, come dire, abbiamo sviluppato delle competenze, ma secondo me le competenze, l'unico modo di mantenerle è continuare a utilizzarle in, in altre missioni. Ce l'ho fatta, questo nero è intenzionale. Se avete pure queste domande,
grazie mille.
Fatemi.
Grazie mille Marino. Allora, domande, commenti, qualunque cosa che volete chiedere sul futuro della Agenzia Spaziale Italiana in generale, ma dello spazio.
Spera sia più luminoso, sempre più luminoso.
Gabriele.
Sì, io ho una domanda sul planning group della Global Exploration Roadmap.
Sì.
Cioè, quali sono gli obiettivi, com'è la costituzione, qual è l'orizzonte temporale?
Allora, quella figura che ho mostrato è quella dell'ultima issue, diciamo così, della Global Exploration Roadmap, che è di gennaio 2018, quindi un anno e mezzo fa, su cui abbiamo lavorato pesantemente nel 2017, quindi già inizia a essere un po' superata. All'epoca l'idea era di avere delle cose, diciamo così, propedeutiche tra orbita bassa e Marte e al tempo stesso di non abbandonare l'orbita bassa. Quindi sull'orbita bassa il messaggio era cercare di aprire ai privati e di stimolare un mercato privato in modo da avere, quando la stazione spaziale dovesse diventare troppo obsoleta, privati che siano capaci di costruire una stazione anche più piccola per non abbandonare l'orbita bassa, visto che comunque scienza si riesce a fare. E poi c'è l'azione spaziale cinese, quella compare nella figura. In mezzo c'era gli Stati Uniti che volevano mettere a punto il Deep Space Gateway attorno alla Luna, e anche per testare tecnologie in vista della missione su Marte, e le altre nazioni che avevano l'idea di queste missioni sulla superficie lunare. Nell'edizione ancora precedente della JEC, che era del 2013, c'era la missione americana dell'astronauta sull'asteroide, loro volevano fare questa cosa, mandare un astronauta sull'asteroide. E poi in comune c'era questo goal, ultimate goal, di avere una missione umana su Marte. Il punto è che adesso probabilmente andrà di nuovo aggiornata questa figura, perché questa cosa che gli americani vogliono tornare con il loro astronauta sulla superficie lunare cambia comunque quella roadmap.
L'orizzonte temporale ultimo qual è? A quanti anni
si guarda? Allora, tanti anni fa si parlava degli anni 30 per Marte, però adesso è chiaro che se si fa, quando si parlava degli anni 30 su Marte non c'era l'idea di fare una vera base sulla Luna. Nel momento in cui si dovesse decidere di fare una base sulla Luna, come che sia, e quindi di investire pesantemente sulla Luna, siccome poi i soldi quelli sono, Marte va in avanti almeno di un decennio, credo. Non so se lo vedremo.
Grazie.
Forse lui sì, non lo so.
Altre domande?
Posso chiedere ancora su questo?
Sì.
Qual è il contributo invece della, come dire, della spinta commerciale che c'è adesso, anche un po' in questo ambito di esplorazione profonda, come dire?
Allora, come è una cosa controversa, perché ci sono alcune agenzie spaziali che spingono molto e sono tipo la NASA e sono anche fiduciose del fatto che possa succedere. Loro per esempio citano con orgoglio l'esperienza di SpaceX NG, che però sono un commerciale a metà, perché prima la NASA, quando c'era lo shuttle, aveva le industrie che lavoravano gomito a gomito con gli ingegneri della NASA, tipo la Boeing. E adesso invece SpaceX e NG forniscono un servizio, diciamo, chiave in mano. Però il cliente è sempre istituzionale, perché la NASA che paga. La NASA gli ha fatto un contratto di molti, di alcuni miliardi, e quindi... Loro hanno lanciato, per esempio, un'iniziativa che si chiama CASIS per fare esperimenti, diciamo, privati. Un'agenzia che cerca di raccogliere esperimenti privati e lanciare sulla stazione, e si dedicano a una percentuale di... C'è chi sta studiando il mining, il fatto di fare estrazioni minerarie da corpi celesti a scopo poco commerciale. E anche là c'è un dibattito, perché poi l'idea è che lo spazio è di tutti, per cui non dovrebbe farci profitto. C'è chi vuole fare il turismo spaziale, tipo quello del tipo Blue Origin o Virgin Galactic. Per cui si sentono, come dire, tante idee, però capire cosa veramente succede bisogna aspettare. Per ora la verità è che di spazio commerciale ce n'è poco. Cioè, noi, per esempio, questa iniziativa della PPP, che in parte è un'apertura al commerciale, perché la Lazio è commerciale, ci ha messo i soldi, è un bando aperto 10 anni fa, e fino adesso una sola cosa c'è stata, quindi una cosa in 10 anni è un po' poco, diciamo.
È ancora aperto il bando?
È permanentemente aperto, quindi se tu trovi uno sponsor...
Ah, io ce l'ho.
Dovresti applicare.
Senti, mi faccio una domanda, perché tu l'hai accennato. Devi andare.
Dopo la domanda mi devo andare, sì.
La competizione, o diciamo la guerra fredda, è meglio o peggio della collaborazione?
Ho già capito che vuoi dire. Allora, da un certo punto di vista può essere meglio, perché è una spinta, perché quando c'è la gara
la luna, quella,
tu ci metti più soldi, come hanno fatto gli Stati Uniti con il programma Apollo, quindi sei stimolato a... Però bisogna anche dire che nessuna nazione può permettersi di staccare dal proprio bilancio governativo una percentuale troppo alta per fare lo spazio, perché alla fine poi il cittadino, se allo spazio, però poi c'è l'ospedale che non funziona o l'autobus che non arriva, quindi si potrebbe incacchiare. Quindi il limite è che, cioè, il vantaggio invece di fare la coppia internazionale è che se oggi ci mettono tutti, a quel punto veramente sono parecchi, si evitano anche le ridondanze, perché se tu fai la cooperazione magari puoi ottimizzare i centri di terra, puoi ottimizzare la logistica. Invece quando fai una gara è tutto a doppio, ognuno con il suo standard.
Ringraziamo ancora.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.